La professoressa Alessandra Graziottino oggi a Scegli Tu per parlarci dei rischi che corrono i giovani quando si innamorano e dimenticano ogni protezione nel rapporto sessuale. Quando ci si innamora ci si fida come se l'amore fosse un talismano che protegge da ogni rischio. Ma è proprio così?
Direi che è così, questo direi che è stato storicamente così, però mentre le nostre mamme e le nostre nonne avevano una sorta di educazione addirittura fin troppo blindata nei confronti delle figlie, nel senso di raccomandare di non perdere la testa, come dicevano le nonne, di stare con la testa sulle spalle, per esempio di non bere mai alle feste, proprio perché nonne e mamme sagge sapevano che il bere è un elemento di immensa vulnerabilità di una giovane donna e quindi il rimanere sobri era un elemento essenziale per rimanere in controllo di situazione e quindi consentire solo quello che si voleva consentire, non un passo e non un millimetro di più. Ecco che oggi invece siamo in una situazione in cui l'esporsi anche a eccitanti, come abbiamo visto, o sostanze disinibenti, aumenta enormemente la vulnerabilità della ragazza, anche nell'innamoramento. In particolare noi abbiamo dei dati molto chiari che vengono proprio dal sito Scegli Tu, da un'indagine che è stata svolta lo scorso anno, che ci ha fatto vedere come il ricorso alla pillola del giorno dopo sia massimo nelle ragazze innamorate nei primi periodi dell'innamoramento. Come lei diceva molto bene, è come se queste ragazze vivessero l'innamoramento come una sorta di talismano magico. Siccome ci amiamo pazzamente, non può succederci nulla di male. Siccome ci amiamo pazzamente, non ci sarà rischio di gravidanza, non ci sarà rischio di malattie sessualmente trasmesse, perché lui mi vuole bene e quindi figurati se mi trasmette qualcosa di male. Ecco che allora, nella magia dell'innamoramento, che è una situazione meravigliosa, bellissima, tenera, fantastica, che io auguro naturalmente a tutti gli adolescenti di provare, perché è una stagione, un'emozione straordinaria, però c'è questa grande vulnerabilità di pensare che proprio perché si è innamorati e felici non ci possa succedere nulla di male. L'amore è talismano. Purtroppo l'amore è una cosa meravigliosa, ma non è un talismano. E sta a noi essere così saggi e soprattutto essere stati educati così bene all'autoprotezione da non abdicare all'autoprotezione anche e soprattutto quando si è innamorati. Perché allora, se si mantiene l'autoprotezione con una pillola contraccettiva e con il profilattico, potremmo essere straordinariamente felici, assaporare tutte le emozioni dell'amore, dell'innamoramento, della passione, questa meraviglia della vita in cui l'amore si sposa con l'erotismo, ma in piena sicurezza, senza quindi contraccolpi di paura il giorno dopo, o quando la mestruazione ritarda, o quando purtroppo si scopre dal ginecologo che si è contratto qualcosa, qualche malattia che ci ha ferito a fondo nella salute. Quindi innamoramento sì, amore meraviglioso sì, però sempre ragazze, proteggendovi, perché questo ci consente di essere felici a lungo.
I rischi che corrono i giovani oggi in campo sessuale sono gli stessi di un tempo, secondo lei?
Direi che sono maggiori perché innanzitutto purtroppo sono aumentate in maniera esponenziale le malattie sessualmente trasmesse, quindi la probabilità di contrarre queste malattie è nettamente aumentata, questo è un dato di fatto che ci dispiace anche molto perché la mia generazione ha vissuto una freschezza di rapporti e un'intimità molto meno impaurita dal punto di vista delle malattie perché erano effettivamente meno diffuse, perché c'era molta meno promiscuità e perché si cominciava ad avere rapporti molto dopo, verso i 20, 22, 23 anni, in età in cui si è già più maturi, più saggi, più consapevoli, più capaci di autoprotezione. Quindi i rischi sono senz'altro lì. Il secondo elemento di rischio, che di nuovo è nuovo rispetto al passato, che oggi sono aumentati in maniera spaventosa tra i giovani, le droghe leggere e pesanti, e è aumentato nettamente, addirittura nelle ragazze più che nei maschi negli ultimi anni, il consumo di alcol. Questi due elementi, droghe e alcol, erano assolutamente sconosciuti o limitati a un gruppo veramente minoritario della popolazione giovane di 30 anni fa, non di 800 anni fa, di 30 anni fa. Ecco che allora evidentemente queste situazioni, da un lato l'aumentata promiscuità, l'aumento delle malattie sessualmente trasmesse, l'aumento dell'uso di droghe che riducono drammaticamente la capacità di autoprotezione, nelle droghe incluso anche l'alcol naturalmente, comportano che oggi la sessualità per i giovani è purtroppo, e sottolineo purtroppo, molto più rischiosa rispetto a quanto lo fosse 30 anni fa.
Una ragazzina che sa di averla fatta grossa perché ha rischiato con il suo fidanzatino, con chi deve parlarne? Subito con i genitori? Con un medico del consultorio forse? O con il ginecologo?
Molto dipende innanzitutto dal livello di confidenza che la ragazza ha con i propri genitori. Se la ragazza ha un buon rapporto di confidenza con la propria mamma, sicuramente parlarne con la propria madre è il primo elemento di riequilibrio e di ricontrollo di situazione, perché una mamma attenta, affettuosa, che magari ha sbagliato nel non mettere in guardia la ragazza da tutti i rischi che oggi si corre ad avere rapporti, ma che comunque riesce perlomeno a entrare in gioco e mettersi attivamente dalla parte insieme alla figlia per correggere la situazione, per rimediarla, per cercare di recuperare l'errore commesso, è sicuramente la prima alleata. Se tuttavia la ragazza non ha con i genitori un rapporto di fiducia, di confidenza, di anche ascolto, perché molto spesso i genitori pensano di ascoltare i loro figli, ma non lo sanno nemmeno che sia il loro figlio, è veramente uno sconosciuto per loro nella sostanza profonda della sua anima, ecco che allora potrebbe parlarne per esempio con un insegnante. A volte i ragazzi o le ragazze trovano in un insegnante, uno o una in particolare, quel genitore surrogato, cioè quel sostituto della figura genitoriale con cui avere un rapporto di dialogo, di fiducia, per cui in quel caso può essere l'insegnante la persona più adatta ad aiutare l'adolescente a trovare una soluzione appropriata. In terza battuta, naturalmente, è comunque necessario, il medico del consultorio può essere la persona giusta, la ginecologa del consultorio, perché si tratta di una struttura, il consultorio familiare, deputata per legge proprio ad assistere anche questo tipo di situazioni. In molte città esistono anche consultori per adolescenti, comunque qualora non ci fosse il consultorio specifico dedicato ai giovani o ai giovanissimi, è sufficiente rivolgersi al consultorio familiare per trovare non solo la ginecologa, ma anche lo psicologo, la psicologa, l'assistente sociale, che possono aiutare ad affrontare il problema e di una gravidanza indesiderata, se questo è il caso, meglio ancora il discorso di una contraccezione, se si sta trattata solo di una paura improvvisa ma niente di più, ossia della paura di essere aver concepito ma che poi si è rivelata solo un'ansia senza nessuna conseguenza per fortuna, e soprattutto quindi per programmare una contraccezione efficace per lui o per lei. Sempre nel consultorio possiamo trovare anche persone preparate per aiutarci dal punto di vista della sessualità. Se poi la ragazza può rivolgersi a un ginecologo in ospedale oppure anche un ginecologo privato, anche questa senz'altro è una scelta molto appropriata. Il concetto fondamentale è uno solo: nel momento della difficoltà non bisogna rivolgersi all'amica o all'amico se non per confidenza, ma poi magari insieme all'amica cercare un aiuto qualificato di tipo medico naturalmente, ma anche quell'aiuto affettuoso che sempre un genitore in gamba riesce a dare.
Quindi in generale possiamo dire che è giusto che la mamma accompagni una figlia molto giovane dal ginecologo?
Senz'altro sì. Quello che io consiglio alle mie pazienti ginecologiche, alle signore che magari sono anche mie pazienti da tempo, quando anche una figlia hanno una figlia adolescente, è di fare così: farsi accompagnare dalla figlia adolescente mentre vengono loro per una visita, solo perché la ragazza possa conoscere il ginecologo o la ginecologa, vedere l'ambiente dello studio, trovarsi in una situazione medica senza però dover fare una visita personale. Perché questo è importante? Perché questo dà modo alla ragazza di entrare con gradualità all'interno di un nuovo pensiero. Sono giovane donna, ma essere giovane donna che desidera avere anche una vita sessuale comporta avere un medico per amico, avere un medico come alleato della salute, avere un medico, una dottoressa o un dottore, compagno di viaggio nel percorso straordinario che è vivere bene le emozioni della giovinezza senza correre rischi. Quindi un medico che mi sappia consigliare un contraccettivo sicuro, giusto per la mia età, in genere naturalmente una pillola contraccettiva, oppure un medico che ci sappia consigliare anche insieme al ragazzino come usare bene in parallelo il profilattico e la pillola, o il profilattico e il cerotto, o il profilattico e l'anello vaginale. In altre parole, la doppia protezione. Ed ecco che allora una mamma attenta può iniziare questo dialogo in maniera morbida, anche per dare alla figlia un'altra possibilità, perché naturalmente noi sappiamo che il rapporto donna-ginecologo è un rapporto molto intimo, molto particolare. Quindi la ragazza potrebbe dire, io sempre lo dico alle mie pazienti, chieda signora, magari lei si trova bene con me, non è detto che sua figlia abbia il feeling o io sia giusta per sua figlia, nel qual caso le posso indicare delle altre colleghe, magari più giovani, magari con un'altra personalità, magari che lavorano in un'altra struttura, con le quali sua figlia può trovarsi meglio. Quindi un primo colloquio in cui la ragazza non è, tra virgolette, obbligata a fare una visita, ma in cui semplicemente si conosce, si conversa un pochettino, si può parlare dell'importanza della contraccezione o dell'importanza di un certo tipo di sessualità graduale, eccetera, ma senza che la ragazza si senta, ripeto, obbligata alla visita, è un modo molto rispettoso, molto morbido, di entrare in confidenza. Dopodiché, se la ragazza si è trovata bene in questo primo colloquio, potrà a prenotarsi una visita e quindi venire esplicitamente e con un consenso a quel punto personale a fare la visita ginecologica, a discutere personalmente di tutte le cose che desideri affrontare. Se invece dici, guarda mamma, a me non piace tanto quella ginecologa o quel ginecologo, allora la signora chiederà magari consiglio su chi altri possa essere l'interlocutore giusto per la figlia, perché io trovo veramente fondamentale rispettare questo momento di verità che è la scelta di una persona che ti sia congeniale, e noi non possiamo essere congeniali a tutti, quindi è bene che ogni ginecologo e ogni ginecologa, lo ripeto prima di tutto io stessa, si ponga in un modo di dire: se ti piaccio come persona, se ti trovi bene con me, sono felice di poterti aiutare, altrimenti ti posso suggerire altre colleghe altrettanto valide, in modo che tu trovi l'interlocutore giusto col quale sentirti in confidenza e sentirti di poterti sfogare, esprimere, parlare anche sulle tue incertezze, sulle tue paure, sulle tue insicurezze e naturalmente sui tuoi desideri.
Quando i genitori si trovano di fronte alla propria figlia che ha fatto il patatrac, quale atteggiamento devono assumere?
Di nuovo dipende molto dal rapporto che i genitori hanno tra loro innanzitutto come coppia e con la propria figlia o col proprio figlio. Molto spesso i genitori scoprono improvvisamente che il loro figlio o la loro figlia sono diventati adulti, loro pensavano di avere ancora una bambina o un bambino, ecco che allora hanno uno stato di shock, di incredulità e possono reagire con aggressività tra di loro: ecco te l'avevo detto, ecco non ti eri accorto, ecco vedi gli hai lasciato troppa libertà, eccetera eccetera, e quindi la ragazza o il ragazzo possono anche sentirsi in colpa di vedere veramente di vampare anche una grossa aggressività all'interno della coppia parentale a causa del loro comportamento. Altre volte invece i genitori fanno quadrato, riescono a unirsi a dire: sì, purtroppo non ce ne siamo accorti, oppure pensavamo ancora veramente in buona fede che il nostro figlio e la sua figlia fossero ancora degli adolescenti, dei bambini, e invece erano già degli adulti, ci sono cresciuti sotto gli occhi, non ce ne siamo accorti, questo purtroppo succede spessissimo, e però la coppia parentale, dicevo, riesce a far quadrato e ad aiutare il ragazzo, quindi innanzitutto ad avere una posizione di comprensione, di aiuto, e poi naturalmente un ruolo normativo, cioè il dire: un errore può succedere nella vita, vediamo di affrontarlo nel modo migliore, però da questo momento in poi ci deve essere da parte tua, figlio o figlia, un'assunzione diversa di responsabilità. Io ti sto vicino, ti posso aiutare, consigliarti, sostenerti nelle difficoltà, ma è indispensabile che ci sia da parte tua un apprendimento da questo errore, perché si può sbagliare ma non ripetere lo stesso errore. Quindi credo che un atteggiamento affettuoso, di comprensione, ma anche normativo, sia oggi indispensabile, perché purtroppo manca nei genitori di oggi sia la sintonia sul momento che i figli stanno vivendo, sia la capacità di dare delle regole e farle rispettare.
Mettiamoci invece nei panni di una ragazzina che ha avuto un rapporto a rischio. Che cosa deve fare a botta calda per minimizzare i danni?
Innanzitutto, se la intende, voglio esplicitarlo per le ascoltatrici e gli ascoltatori, che ha avuto un rapporto non protetto sia dal punto di vista delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non ha fatto usare il profilattico e non ha usato una contraccezione efficace, quindi ripeto, una pillola contraccettiva o il cerotto o l'anello, ecco che questa ragazza deve assolutamente e rapidamente rivolgersi a un medico. Se si tratta del sabato sera, dovrà rivolgersi a un medico di pronto soccorso, e purtroppo sappiamo che ci sono molti problemi nel trovare medici disponibili a prescrivere per esempio la pillola del giorno dopo. Questa è una carenza sanitaria che dovrà essere assolutamente affrontata in maniera decisa immediatamente anche da questo governo. Il secondo elemento è quello di parlarne eventualmente con il proprio genitore, con la mamma o col papà, perché a volte le figlie hanno più confidenza col padre che non con la madre, e quindi chiedere aiuto al genitore, soprattutto se dopo il primo ricorso al pronto soccorso hanno avuto una risposta negativa, oppure se si tratta di un giorno infrasettimanale rivolgersi al consultorio familiare, che è la cosa più semplice, perché lì è più facile trovare medici disponibili, non solo ad una consulenza più morbida, più attenta, anche più avvertita da un punto di vista psicologico, ma anche trovare medici che rapidamente prescrivano la pillola del giorno dopo se questa è indicata, o facciano naturalmente tutti gli approfondimenti sul fronte delle malattie se questo è il caso. Quindi rivolgersi al medico è la prima risposta, avere fiducia nell'ascolto e nell'aiuto dei genitori, se c'è stato un rapporto di qualità con i propri genitori, sicuramente è il secondo livello di intervento.
Bene, professoressa, per concludere in poche battute, qual è la soluzione migliore per proteggersi e proteggere il partner?
Innanzitutto, non fare mai le cose per le quali non ci si sente pronte. Quando una ragazzina mi dice: professoressa, il mio ragazzo insiste tanto perché abbia rapporti, però io non mi sento pronta, dice una frase straordinaria, dico: tesoro, una cosa fondamentale, bravissima, è che tu sai ascoltare le tue emozioni, le tue sensazioni. se non ti senti pronta, non farlo, perché significa che una parte di te desidera ancora assaporare l'attesa, desidera conoscersi meglio e conoscerlo meglio, desidera avere ancora del tempo davanti per decidere quando, dal punto di vista emotivo, affettivo e fisico, ti senti pronta. Il non sentirsi pronta è un segno straordinario di contatto profondo che la ragazza ha con se stessa, con la propria intimità, ripeto, con le proprie sensazioni ed emozioni, ed è un sentimento che va rispettato. Quando il ragazzo insiste, tutti i maschi del mondo hanno sempre insistito con la propria donna per avere rapporti, ma la donna che ha senso del proprio valore e ha il senso del proprio tempo sa aspettare e far aspettare. Quindi la ragazza va incoraggiata ad ascoltarsi e a seguire il proprio tempo. Questo è un insegnamento assolutamente importante. Nel momento in cui la ragazza si senta pronta e dice sì, adesso mi sento pronta ad avere rapporti, andare prima del primo rapporto dal ginecologo o dalla ginecologa del consultorio, dell'ambulatorio ospedaliero o dal ginecologo privato se si può, per avere un contraccettivo. Il contraccettivo ideale naturalmente è la pillola contraccettiva o il sierotto per la ragazza che non ha ancora avuto il primo rapporto sessuale. La pillola tradizionalmente è la prima scelta. Ecco che allora questa ragazza potrà avvicinarsi la prima volta già avendo una protezione totale dal punto di vista dei concepimenti non desiderati. Ma altrettanto importante sarà che il suo fidanzatino utilizzi fin dalla prima volta il profilattico, perché questo significa cominciare veramente tutti e due con un uguale rispetto per sé e per l'altro, con un senso profondo del valore proprio e dell'altro e con una capacità quindi di vivere le prime volte in piena serenità, in piena gioia, piena felicità, senza ansie e senza preoccupazioni del giorno dopo o della settimana dopo o del mese dopo.
Professoressa, noi la ringraziamo e ci auguriamo di averla presto di nuovo con noi a Scegli Tu. Grazie.
Molto volentieri Anna, grazie e grazie anche all'ascoltatrice e agli ascoltatori.